In diretta dalla stazione radio dell'Area 51 va ora in onda Music Paranoia e Pish Porzioni.
Ed FT Sandman vi accompagnano alla scoperta di misteri, leggende urbane e cospirazioni dal mondo delle sette note.
Sigla!
The band getting bigger. Okay.
On the trumpet, the Mark trumpet, Peter O'Toole.
Just having a rhythm, having a rest between bars.
On drums, Martin, drums, mums, the Pope. Bumps, the Pope. On bass, Lalsiet, no. On baseline, Martina Nanny's come. On baseline, see no.
Amici, ben trovati al microfono Federico Traversa, a.k.a. FT Sandman, al mio fianco è Pish Porzioni. Ciao Pish.
Ciao a tutti.
E qua io sono nell'area 51, il cappello di Stagnola, sono stato rapito da un rettiliano, ho veramente tatuato il 666 nella punta dell'orecchio, ma sono qui a condurre con te questa nuova avventura, perché dopo Rock is Dead partiamo con questo nuovo format nato da una tua idea malata, Music Paranoia. Di che cosa si tratta?
Sì, sostanzialmente è un libricino in cui metto insieme tutte le leggende urbane, tutte, un bel po' di leggende urbane sulla musica, misteri, cospirazioni anche, perché comunque il mondo della musica, come tutto quanto, anch'esso è stato permeato, diciamo, da questa prospettiva delle cose.
Quindi tu hai realizzato questo libro gigantesco, lui dice libricino, io l'ho visto, lo sto sfogliando a dire la verità, forse sei secondo solo alla Bibbia, anzi ve la giocate, forse la Bibbia è scritta un filo più piccolo, però ecco, da questa ricerca mastodontica, ecco questo nuovo format, questo nuovo programma per gli amici di Radio Popolare, dedicato appunto al complottismo, alle leggende nere, a chi più ne ha più ne metta nel mondo della musica, leggende che poi molto spesso si mescolano anche con la politica, il sociale, di tutto e di più.
Noi partiremo, diciamo, raccontando quest'oggi ci lanciamo nell'ABC, proprio l'ABC, parliamo
nella B.
dei Beatles, perché racconteremo un bel po' di bizzarre leggende urbane e ovviamente ci soffermeremo su quella più famosa di tutte, che riguarda Paul McCartney, in questa prima puntata, diciamo come introduzione a questo bizzarro e misterioso mondo. Noi non siamo qua per bastonare le idee di nessuno, semplicemente racconteremo tutto quello che gira intorno a questi musicisti, e a volte anche loro sono dei diffusori, dei promotori di teorie del complotto, come poi vedremo quando parleremo dei Crass.
Ma la cosa bella poi di questo viaggio è che alcune sono smaccatamente, chiaramente, storie false, inventate, esagerate. Però ce n'è qualcuna che effettivamente un po' di dubbio te lo solletica quantomeno, e quindi sarà anche poi compito vostro riuscire a separare l'oro dalla pirite, no? Come si suol dire. Va detto, ti avviso, poi parlato, ora iniziamo con i Beatles, Paul McCartney, quando sui nostri social abbiamo parlato del libro di Epish, di Music Paranoia, del programma, citando tutti i vari argomenti trattati, una lettrice ha scritto: sì, va bene, ok, tutto quello che volete, ma Paul è morto.
certo, è la persistenza.
Io lo so, ha aggiunto, è morto, io lo so e ho le prove. Quindi, e mentre il mostro di Loch Ness dalla vasca da bagno ci fa ciao ciao con la manina, Epish, qual è la prima grande leggenda dietro ai Fab Four?
Dunque, Mettiamo un po' di contesto, ovviamente nel caso dei Beatles non serve tantissimo, è una storia che più o meno conosciamo tutti, i Fab Four che nascono come Black Jack, poi diventano i Quarrymen, eccetera eccetera, hanno qualche cambio di formazione, Stu Sutcliffe è quello che troverà il nome dei Beatles per il suo amore per Buddy Holly, e diventeranno prima un gruppo, una sorta di gruppo di scavezzacollo un po' punk ante litteram. Quando finiranno a suonare la prima tournée la faranno a Amburgo, nel quartiere a luci rosse, e ci sono delle cronache che parlano di serate davvero rocambolesche, risse, cose del genere.
Tanto c'è un bellissimo film con Stephen Dorff e l'attrice che interpretava Laura Palmer, ora mi sfugge il nome, mia moglie mi odierà per questo, si chiamava Backbeat in italiano, poi col sottotitolo Tutti hanno bisogno d'amore, no? Quei sottotitoli un po' all'italiana, che raccontava proprio la storia d'amore tra Stuart Sutcliffe e questa fotografa tedesca Astrid, mentre i Beatles suonavano ad Amburgo. Tra l'altro ricordiamolo, Stuart Sutcliffe che suonava il basso nei Beatles e purtroppo prima li abbandonerà per seguire una fortunata carriera da pittore, ma poi morirà per un'emorragia cerebrale. Ne abbiamo parlato in Rock is Dead.
Esatto, esatto. Che vi consigliamo comunque di leggere se non l'avete ancora fatto. E quando tornano da questa tournée fanno l'incontro fatale con Brian Epstein, che gli si propone come manager, ma lui non sa assolutamente cosa fare, gli dice: guardate, io vi troverò un grande contratto, anche se non lo so fare, siete grandiosi. Va alla Decca, gli dicono: guarda, lascia stare, la chitarra elettrica non avrà nessun futuro, e riesce in realtà a trovare un contratto con la EMI. Il tecnico del suono, che poi verrà chiamato il quinto Beatle, mette sopra George Martin, per chi non lo sapesse, mette dietro la batteria il buon Ringo Starr, e di lì in poi nasce una cosa chiamata Beatlemania, che diventa una cosa mondiale e travolge tutto il mondo, il taglio di capelli, l'ossessiva ricerca di tutto quello che fanno, tutto il divismo. Non è che non ce ne fosse prima dei Beatles, per carità, ce ne sono parecchi esempi, ma della proporzione dei Beatles così a livello mondiale, in modo che tutto il globo conoscesse le loro canzoni, prima non c'era mai stata.
E noi adesso, prima di partire con i complotti, ce li andiamo a sentire.
Eh sì.
In onore dei Fab Four.
I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors.
che emozione sentire i Fab Four. Tanto lo ricordiamo, Pish, Fab Four che vennero in Italia nel 65, suonarono al Vigorelli di Milano il 24 giugno, due date, e poi due show, e poi a Genova, nella nostra città, il 26. E ancora adesso se ne parla, sì, e si favoleggia dei Beatles al Palasport.
Mio padre era lì, tra l'altro.
Ah, era tra il pubblico?
Sì.
Era porzioni,
era qualche parte la passione per la musica deve arrivare.
Con la sua zazzera, quindi Beatlemania che esplode in tutto il mondo, loro famosissimi che di fatto magari non inventano un genere, ma sicuramente lo rendono popolarissimo. E poi, giustamente, quando si è così grandi arrivano le leggende. Partiamo con la prima, Pish. Dacci qualche succulenta caramella nera.
Il problema quando i Beatles, la Beatlemania arriva in America, il problema è che Lennon ha la pessima idea di dire, di fare una dichiarazione durante un'intervista e dire che in quel momento sono più famosi di Gesù. Questo purtroppo, diciamo, in America è un tema un po'... è un po' delicato parlare di Gesù, soprattutto all'epoca era molto peggio, e le frange più conservatrici dei cristiani americani in tutte le loro sfumature decidono che i Beatles sono la musica del diavolo e quindi organizzano boicottaggi, picchetti, roghi di dischi, che insomma sono, i roghi non sono mai una cosa buona, anche all'epoca era anche memoria recente, che no, cose che non vanno fatte. E questo porta, ahimè, a un leader di una chiesa evangelica americana molto, molto, tuttora molto conosciuto, molto famoso, David Nebel, che crea un libro abbastanza lisergico dal titolo Comunismo, Ipnotismo e i Beatles. E
questa... Bella, titolo veramente, anzi, editor di italiani, insomma... Avete anche qui materiale.
Sì, non si può prescindere. Un mattonazzo di 300 pagine in cui questa persona, senza assolutamente alcuna base, esprime una pacata tesi che più o meno in sintesi è questa. Ovvero, i Beatles in realtà sono un prodotto della propaganda russa e si creano della musica ipnotica che viene diffusa attraverso i media compiacenti per fare arrappare i giovani, togliersi i vestiti, spogliarsi, copulare da tutte le parti. Ora non mi pare che succedesse questo ai concerti dei Beatles o nelle strade negli anni 60, ma con l'avvento degli hippie questo poi è diventato uno degli argomenti principe contro quel genere di cultura. E diciamo, in queste leggiadre pagine, questo reverendo si proprio spende in una lunghissima, dettagliata, ma senza nessun fondamento, descrizione di questa tesi, che poi lui ripeterà in un altro libro che si chiama I menestrelli marxisti.
Cioè, quindi Pish, facci capire, i Beatles sarebbero stati creati dai russi.
Dai russi, sì, ecco, secondo questo...
Perché poi la cosa bella di queste leggende, di questi pseudo complotti, che poi nascono e poi vengono divulgati con sempre nuovi particolari. Volevo capire cosa hanno fatto, cioè i russi sono andati a Liverpool, li hanno presi, li hanno portati in Russia, gli hanno cambiato il cervello, cioè guarda, gli hanno iniettato il virus del comunismo, cioè com'è andata?
Allora, c'è un piccolo passaggio del libro che secondo me è molto esplicativo e dice, cito: i comunisti, attraverso i loro scienziati, educatori ed intrattenitori, hanno elaborato una calcolata tecnica scientifica diretta a rendere inerme una generazione di giovani americani. Il piano comprende riflessi condizionati, ipnosi e l'ascolto di certi tipi di musica. Il risultato, mirato a distruggere la nostra nazione, avverrà con precisione ed esattezza, e importa poco che il Cremlino abbia giurato di non issare la bandiera rossa sull'America. Saranno gli americani a farlo spontaneamente. Per comprendere quello che il rock and roll in generale e i Beatles nello specifico stanno facendo ai nostri adolescenti, è necessario ritornare al laboratorio di Pavlov.
Mamma mia, mamma mia. Quello che Epish sta leggendo, lo ricordiamo, è tratto dal suo libro Music Paranoia, veramente 500 pagine quasi, o sì, o forse lo sono effettivamente, che raccontano tutti questi misteri. Uscito per il Castello, lo trovate in libreria, quindi ovviamente ve lo ricordiamo. Epish non è l'unico complotto, barra leggenda, barra pseudo fantasia sui Beatles. Dici la seconda veloce, perché poi andiamo a sentirci ancora un
ma
po'
certo.
di musica.
Allora, per non farci mancare niente, c'è un certo Mr. Dory che ha passato un sacco di anni, e questo dice che tutti i Beatles non sono mai esistiti, e non Paul is dead, dice morto Paul, ma sostituito, tutti.
Cioè praticamente i Beatles non sono mai esistiti.
Lui ha costruito questo sito, dedicato interamente alla teoria, secondo queste persone in realtà siano dei personaggi interpretati da attori che si somigliano ma non tantissimo, e lui fa tutte queste analisi comparative delle foto e... Lui non dice nemmeno che Paul McCartney sia morto nel 66, come vedremo tra poco, ma dice che ce n'era una mezza dozzina di Paul, almeno tre John Lennon.
Erano come i Saddam, poi.
esatto. Lui che fa? Mette a confronto le foto, dice ma qua i denti sono diversi, l'occhio è un po' più aperto, lo zigomo mi sembra più alto, la forma delle labbra, eccetera, eccetera. Dalle sue parti, diciamo, non era molto popolare, ma da quando ha messo il suo sito su internet, questa teoria ha trovato un sacco di traino.
Ma se i Beatles non esistono, chi è che canta questa bellissima canzone? Ed eccoci qua, tornati a raccontarvi quanto fossero comunisti e programmati dalla Russia i Beatles. Mamma
lo
mia.
Cantavano anche loro, back in USSR.
Senti, prima di andare avanti, però Epish, possiamo noi, perché voi qua sentite in radio le voci mie di Epish, quindi riconoscete noi, ma... Siamo un trio in realtà, siamo
esatto.
Come le Bengals,
siamo
la terza
un trio
Bengals.
Allerta e pieni di brio.
Esatto. Il nostro Andy Rinaldi in regia, voi non lo sentite, ma c'è.
Aleggia
su di noi. Terza, terzo complotto, leggenda legata ai Beatles.
Allora, il terzo è ancora più assurdo dei precedenti, perché diciamo qua si prende proprio il volo verso l'immaginazione più sfrenata. Cioè, la terza teoria più grande che riguarda i Beatles, e anche forse la più folle, è quella che sarebbero in realtà i Beatles non avrebbero mai scritto un pezzo, non sarebbero nient'altro che dei figuranti, perché a scrivere le loro canzoni ci sarebbe stato il filosofo e compositore Theodor Adorno, e lo avrebbe fatto per conto dell'istituto Tavistock, che... diciamo, Theodor Adorno era un filosofo della scuola di Francoforte, molto discusso, uno che ha dato comunque dei testi contro l'autoritarismo, l'antisemitismo nel dopoguerra, sugli effetti della propaganda. E l'istituto Tavistock in realtà è una clinica dove venivano curati i traumi psichici della seconda guerra mondiale, e finita la guerra ha ricevuto dei finanziamenti dalla fondazione Rockefeller, che è quello che poi fa trillare le orecchie alla diciamo,
più che trillare direi friggere
alla popolazione che crede a questo genere di cose, e l'istituto viene rifondato e si occupa di scienze comportamentali.
Quindi, ricapitolando, questi poveri Beatles sarebbero stati programmati dall'Unione Sovietica per issare bandiere rosse negli Stati Uniti
e far fornicare tutti per le strade
e sesso a volontà. Non sarebbero esistiti, ma interpretati dagli attori, non avrebbero neanche scritto la loro musica, perché l'avrebbe
niente.
Scritta un filosofo
esatto.
della scuola di Francoforte per l'istituto, come si chiamava?
Tavistock.
Ecco, ok, bellissimo. Ma e qua non è ancora nulla,
no,
perché poi c'è il fatto che uno dei due principali compositori in realtà sarebbe morto, e qua arriviamo alla grande leggenda sui Beatles.
La cosa forte dell'istituto Tavistock è che c'è addirittura un ex agente dei servizi segreti inglesi che ha scritto un libro nel quale dice: no, figuratevi, io ho le prove, non le produce, ma dice questa cosa qua: i Beatles non si sarebbero sciolti nel 69 per litigi interni, ma perché è l'anno in cui è morto Theodor Adorno.
Ah, il filosofo. Okay.
Certo.
Quindi,
che odiava il rock, si è anche espresso più e più
magari
volte.
Magari non conosceva neanche i Beatles. Ma veniamo a quello che raccontavo prima. Oltre a queste tre grandi, complotti, leggende, bufalate, non so, passatemi il neologismo, c'è poi quella più grande di tutti, perché uno dei principali compositori dei Beatles, Sir Paul McCartney, baronetto di Sua Maestà, in realtà sarebbe morto in un incidente d'auto. E poi come nasce tutta questa storia che ci ha scritto fior di libri? Io ho visto su Amazon ce n'è 200.000,
sì,
sono tutti convinti, compresa la nostra lettrice su Facebook.
Sì, io purtroppo sono il primo a essere stupito di questa cosa, perché la storia è sostanzialmente questa. Si crede che nel 1967, inizio del 67, in realtà il 7 gennaio, Paul McCartney muore in un incidente stradale mentre guidava sulla autostrada M1, e a riportarlo sono gli autori del Beatles Monthly Club, che è una fanzine studentesca dedicata ovviamente ai quattro di Liverpool. Ma se si osserva bene, si vede che questa notizia non è data nelle news, diciamo, ma è nella sezione fake rumors, ovvero dicerie false. Ciò nonostante, questa cosa prende il volo e comincia a diffondersi tra i fan dei Beatles, al punto che cominciano a chiamare il centralino dei fan quando esce Sgt. Pepper, e cominciano a spargere il fatto che Paul McCartney sia morto, che l'hanno sostituito con un certo Billy Shears che gli somigliava, che era in realtà un agente, anche questo è un agente, tutti agenti segreti,
agente segreti a manetta.
Non c'è un James Bond, ce ne sono almeno una decina di milioni in Inghilterra. E quindi cosa fanno? I Beatles McCartney comincia a dire: guardate, sono vivo, cioè,
tutto a posto, raga.
probabilmente la cosa insomma sarebbe abbastanza conosciuta se fossi morto, io sarei l'ultimo a saperlo, dice. Però Ringo dice, ma la gente non sta ragionando cosa state dicendo. Ma succede che nel 69 un disc jockey, Russ Gibb, riceve una telefonata, gli dice devi mettere White Album al contrario. Lui cosa fa? Mette White Album al contrario e sente tutte le voci, sente John Lennon che dice arrapami uomo morto, Paul è morto, da qui nasce Paul is dead, la famosa...
Quindi ascoltando il White Album al contrario ci si sentirebbero determinate frasi, tra cui Paul is dead.
In realtà Lennon poi dirà che dice marmellata di mirtilli, ma non Paul is dead. E insomma a un certo punto questa cosa dilaga,
la trasmissione speciale del 1969,
la persona che viene chiamata va dietro e mette, dice, ma scusate, ma lo sapete che questa, escogitato questa cosa davanti a amici e conoscenti di McCartney, insomma tutta una cosa. Lui dietro le quinte viene spiegato che si tratta di un'elaborata burla o poco più, ma gli viene detto abbiamo da riempire un'ora di trasmissione, quindi ora devi reggere il gioco. E così questa cosa diventa mainstream al punto tale che ancora nel 2009 Wired, non parliamo di una rivista assolutamente inutile, anzi è molto bella, si lancia insieme a due patologi a un'analisi comparativa della foto dei McCartney prima e dopo il presunto incidente, cercando di avvalorare questa tesi che però, ahimè, ripetiamo, è nata da una burla.
Va detto che però, io qua sto sfogliando il tuo libro, dove c'è postata una foto che paragona il presunto vero Paul a quello falso, ed effettivamente non si assomigliano per niente, citando l'amico Benigni. Bene, bene, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata, ringrazio Andy Rinaldi in regia, spero che vi sia piaciuta, se è così continuate a seguirci perché noi torneremo con nuove burle, nuovi complotti, nuove leggende, nuovo tutto, è vero Pish?
Assolutamente sì,
e grazie. Che la paranoia sia con voi amici, alla prossima! Take it easy.